Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato all'arte, al microfono Emanuela Burgazzoli. Siamo di fronte al più grandioso rinascimento della storia dell'umanità. Come strumento, l'intelligenza artificiale consente ad artisti e designer di esplorare nuovi territori estetici e di generare risultati che spingono più avanti le frontiere della creatività. Sono parole di Krista Kim, artista, filosofa e imprenditrice canadese. Lei è stata definita il Rothko dell'arte digitale. Forse non si può ancora parlare di rinascimento, di vera e propria rivoluzione, ma possiamo chiederci se e come l'intelligenza artificiale sta ridefinendo l'attività artistica. Perché l'avvento di nuovi programmi, software e algoritmi in grado di elaborare rapidamente enormi quantità di dati, ma anche di imparare e risolvere problemi, sta avendo un impatto anche in ambito creativo. Nell'ottobre del 2018 è stato battuto all'asta da Christie's il primo dipinto realizzato grazie a un algoritmo firmato dal collettivo di artisti francesi Obvious. L'intelligenza artificiale sta entrando anche nella pratica quotidiana di molti designer e architetti che ne sperimentano le potenzialità per immaginare progetti visionari. Quali conseguenze potrà avere l'intelligenza artificiale sui processi creativi? Quale interazione si prospetta tra esseri umani e macchine e quale sarà il ruolo degli esseri umani? E come cambierà il nostro modo di guardare l'arte e il mondo? Ne parleremo fra poco con due ospiti, Alice Barale, ricercatrice e docente di estetica dei nuovi media all'Università degli Studi di Milano, e l'architetto e designer Riccardo Blumer. Prima però una novità discografica, un brano tratto dall'ultimo album di Owen Pellett.
Gonna get me a girlfriend, do whatever she says. Gonna get me a girlfriend, do whatever she says. And even if I feel like a manager or a passenger or her furniture, gonna get me a friend and do whatever she says. Gonna get me a girlfriend, do before I get lost. Gonna get me a girlfriend, do whatever the cost. Even if she's an alcoholic, an impossible genius like Jackson Pollock, gotta get me a girlfriend, do whatever she says. Gonna get it together forever with my swans. Gonna get it together forever like we're swans. I don't care if she's another body, either way's a win, at least it's the Lord. Get me a girlfriend and do whatever she does or does not want. I'll be lucky to get me one on diseased and poor. I'll be lucky to get me one when I'm filthy and rich. Cause you can't stay liquid all your life, and a girlfriend helps to solidify. Get me a girlfriend, do whatever she says. If she breaks my heart, I know what to do, I'll be fine. Gonna tell a story better than she's gonna tell mine. Cause what has how and where has when, but why is lonely and without a friend? Get me a girlfriend, do whatever she says.
State ascoltando Voci dipinte, il magazine d'arte di Rete 2, Emanuela Burgazzoli al microfono. Oggi parliamo di creatività in ambito artistico, architettonico e di intelligenza artificiale. Siamo anche consapevoli che non potremo esaurire probabilmente l'argomento in poco meno di mezz'ora, ma ci piacerebbe dare qualche spunto di riflessione, perché queste tecnologie si stanno diffondendo molto rapidamente. Basti pensare a un software ChatGPT, la tecnologia che più fa parlare di sé in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno. Ne parliamo con due ospiti, ve li presento subito. Abbiamo in collegamento telefonico Alice Barale, studiosa di estetica, ricercatrice, appunto insegna estetica dei nuovi media all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Alice Barale l'abbiamo coinvolta perché le sue ricerche più recenti vertono proprio sul rapporto tra arte e intelligenza artificiale. Nel 2020 per Yakabook lei ha curato un volume dal titolo Arte e Intelligenza Artificiale, appunto, e ha coinvolto anche molti artisti in questo progetto editoriale.
Sì, ho iniziato a occuparmi di arte e intelligenza artificiale nel 2017, perché mi ero innamorata di un'opera che avevo trovato online di Anna Riedler, che si chiama Il crollo della casa degli Usher, e da lì ho deciso di capire come funzionava questa nuova cosa, e per farlo mi è sembrata una buona idea fare questo volume che ho curato, non ho scritto io, ho curato proprio chiamando tante persone che già si occupavano di questa cosa, quindi artisti, storici dell'arte, studiosi di informatica, e così è nato il volume del 2020, e intanto io sono andata avanti a occuparmi di questo argomento che mi sta molto appassionando.
L'altro ospite con noi in studio, negli studi di Besso, Riccardo Blumer, architetto, designer e professore all'Accademia di Architettura di Mendrisio. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
L'abbiamo coinvolta perché qualche giorno fa lei è stato ospite dell'associazione Fare Arte nel Nostro Tempo all'AC di Lugano, nell'ambito della rassegna di incontri Il Futuro Aperto, ed è intervenuto proprio sul rapporto tra creatività e intelligenza artificiale. Intanto per comincerei con Alice Barale, perché quando parliamo di intelligenza artificiale dovremo anche metterci d'accordo un po' sulla definizione di intelligenza artificiale. Ci proviamo, Alice Barale?
Ci si prova, perché è una cosa difficilissima comunque, perché quando parliamo di intelligenza artificiale non sappiamo mai bene di cosa parliamo. Possiamo dire, proprio per semplificare, che esistono grosso modo due tipi di intelligenza artificiale. Un tipo, che è la cosiddetta intelligenza artificiale generale o allargata, forte, che è un po' un sogno ancora, non si è ancora realizzato, è un po' il sogno di realizzare una macchina che riesca a ragionare come noi, quindi a collegare tutti i diversi elementi della nostra esperienza, ad avere dei sentimenti anche, no? Sappiamo che i sentimenti sono una parte importante del nostro modo di conoscere il mondo. E, ecco, tutto questo non si è ancora realizzato, quindi quando parliamo di intelligenza artificiale di solito oggi intendiamo l'intelligenza artificiale ristretta, quindi un tipo di intelligenza artificiale che sa svolgere alcuni determinati compiti.
Quindi uno strumento.
Uno strumento, esatto, che sa per esempio riconoscere dei volti, o sa realizzare dei testi che siano sensati, addirittura che sembrino scritti dall'uomo. Quello che sta avvenendo è che alcuni di questi compiti piano piano riescono a essere svolti contemporaneamente. Quindi, ad esempio, ora ci sono alcune intelligenze artificiali che riescono a tradurre dei testi in immagine. Quindi un legame tra i diversi ambiti e compiti piano piano si sta dando. Però appunto sempre di svolgimenti di compiti per il momento si tratta.
Riccardo Blumer, qualcuno sta già parlando di addirittura di rinascimento della storia dell'umanità, se non di rivoluzione. Io non so quanto, ecco.
Non lo so neanche io.
Però è vero che ci sono delle nuove tecnologie che piano piano si stanno facendo strada anche in pratiche, forse, ecco, parlando di architettura, di design, non so in che misura.
Molto potenti, sì. Ma non so, io faccio solo un esempio legato alla scuola. Ieri, qualche giorno fa, insomma, abbiamo iniziato i corsi all'Accademia di primo anno, quindi proprio ragazzi che arrivano dai licei, e diamo come esercizio di andare nel bosco, scegliere un ramo, trovare un punto di equilibrio, perché un ramo ha punti di equilibrio diversi, volendo, e poi metterlo appunto su una punta e poi commentarlo, fare un commento scritto, ma senza usare la chat GPT, perché è un attimo. E lì mi sono chiesto perché io non volevo, e ho capito che c'è qualcosa che a me piace, che è il processo che ti porta al risultato. E quel processo, che è la fatica del trovare le parole, magari anche non da soli, magari con compagni o col professore cercandole, eccetera, secondo me è molto intrigante, è molto importante anche per il senso di piacere che noi abbiamo quando arriviamo a un risultato figlio di un processo creativo, ecco. Quindi questo, ho la sensazione che l'intelligenza artificiale ce lo tolga un po', e quindi almeno, perlomeno nei miei corsi a scuola, non sono tanto interessato a usarlo.
In questo momento. Poi magari glielo chiederò per quanto riguarda invece la sua pratica proprio progettuale, professionale, ecco. Sì. Quindi lei arriva già a, come dire, ad accennare quelle che sono le riserve, se non un po' di diffidenza nei confronti di questa tecnologia.
No, ma io non ho diffidenza, voglio essere chiaro in questo. Sì. Semplicemente non mi interessa, non mi interessa usarla. È come se mi regalassero una macchina strepitosa,
non vede l'utilità.
Ma mi piace andare in bicicletta, esatto. Cosa devo farci? Ecco. Così.
Alice Barale, appunto, siamo di fronte, se non a una rivoluzione, lei l'ha chiamato, mi pare, un cambiamento impercettibile. Comunque, adesso parliamo per quanto la riguarda.
Volevo dire che meraviglia. Sì? una lezione nel bosco in cui si prende un ramo. Voglio venire anch'io a fare lezione nel bosco. Ma allora, sì, secondo me è assolutamente legittimo quello che dice Riccardo, anche perché un paragone che viene fatto sempre, che secondo me ci aiuta un po' a capire, è quello con la fotografia. Quando è arrivata la fotografia, non è che la fotografia ha sostituito la pittura, eh? Quindi quando c'è un cambiamento grosso tendiamo sempre a pensare che una cosa sostituisca l'altra, ma non è necessariamente così. Potrebbe essere un nuovo modo, ma tra i tanti, di fare arte. Verissimo, io con un gruppo di colleghi stiamo facendo anche l'esperienza di insegnare estetica a un'accademia di disegno che c'è qui a Milano, e i ragazzi giovani, tra l'altro i più giovani in particolare, sono molto diffidenti perché verso l'intelligenza artificiale, perché dicono che oggi nessuno sa più disegnare, no? E questo è un grande peccato. E d'altra parte, però, io credo che con questi nuovi strumenti si sviluppino nuovi processi creativi, nuovi modi sicuramente di fare arte. E una piccola prova di questo può essere il fatto che un'immagine realizzata con uno di questi strumenti, mettiamo Stable Diffusion o DALL-E, da un artista spesso è molto più interessante, molto diverso da quello che posso realizzare io andando online e pasticciando un po' a caso. Quindi il mio sospetto è che ci sia un spazio per una sensibilità e per un apprendimento su come interagire in modo creativo con la macchina. Ovviamente molti tenderanno invece a fare ora se uno digita arte, intelligenza artificiale, capita automaticamente su questi siti in cui ognuno può realizzare la propria opera. Ecco, molti tenderanno a buttare dentro una cosa lì e a fermarsi lì, mentre se uno deve prendere in mano una matita o un pennello è più difficile. Ecco, sicuramente c'è un po' una trappola in questo. Non vuol dire che chi vuole e chi riesce non possa usare queste cose in modo creativo.
Ecco, una figura che è considerata un po' pioniere forse di questa arte, parliamo appunto di figure di artisti, Mario Klingemann, che lei anche ha coinvolto nel progetto editoriale di cui parlavamo prima, è qualcuno che riflette appunto sull'interazione, appunto essere umano, macchina, il ruolo dell'artista, perché poi si pone anche il problema di chi è l'autore di queste opere. Però ecco, le opere di questo artista hanno una complessità anche teorica.
Esatto, esatto, si vede proprio la differenza. Se noi prendiamo un'opera come quella di Klingemann che si chiama Memories of Passersby, memorie di chi passa via, no? E sono dei volti che scorrono su due schermi e si trasformano continuamente l'uno nell'altro, sono molto strani, inquietanti. Ecco, dentro quest'opera, poi ognuno può fare le sue riflessioni, però si vede già una presenza dell'autore forte, no? C'è tutto il tema del passare, c'è l'aspetto inquietante di questi volti che sembrano familiari ma non lo sono. E quindi c'è una differenza, no? Rispetto ora i ragazzi che hanno venduto la prima opera fatta con l'intelligenza artificiale, che si chiamano Obvious, c'era sicuramente meno elaborazione, no? Dentro era un ritratto con una firma che era un pezzo di formula matematica, idea molto buona perché ha colto proprio il momento giusto, hanno venduto da Christie's guadagnando una cifra astronomica. Sicuramente è un'opera che ci colpisce forse meno, ci dà meno da pensare, no? Però in alcune questa elaborazione artistica è forte, cioè io prima parlavo del crollo della casa degli Asher, e anche in questa che mi aveva colpito così tanto c'è tantissimo, c'è tanti temi, ora non li sto a dire. E continuano a emergere altre opere comunque così, io ne ho trovate altre. Comunque sia in campo figurativo, per esempio c'è un'artista che si chiama Sofia Crespo che fa degli animali strani che ci fanno riflettere su cosa sappiamo delle specie in via d'estinzione. E poi in campo letterario c'è stato un romanzo che si chiama One the Road che ho trovato molto interessante. Ma in tutto questo quello che, e poi veramente concludo, non voglio prendere troppo spazio, ma quello che è interessante è che questa intelligenza artificiale, quando usata in questi modi, ci aiuta a vedere degli aspetti del mondo che di solito non notiamo perché siamo chiusi dentro i nostri schemi interpretativi e percettivi, no? E questo è un utilizzo molto, molto interessante, secondo me.
Ecco, su questo aspetto Riccardo Blumer potrebbe veramente allargare i nostri confini, i confini della nostra immaginazione, uno strumento.
Questo non è il tema dell'intelligenza artificiale, questo è il tema dell'arte in genere. E l'arte è fatta chiaramente, no? Questo, e quindi sono strumenti. Quello che è giusto, che diceva Alice, è che bisogna imparare ad usarli questi strumenti, ed è per quello che a me piacerebbe che le scuole sempre di più dessero proprio conoscenza. Ad esempio, noi usiamo per disegnare un programma che si chiama AutoCAD. Quando lei disegna una curva, gli deve dare almeno 3 punti, perché da 3 punti passa un'unica curva. E dov'è il centro di quella curva? Io sono figlio di una generazione che doveva trovare dove mettere la punta del compasso, e le garantisco che sentire il centro di una curva significa, ad esempio, quando tu disegni una delle sinusoidi o delle sequenze di curve, sentire dove sono i centri è una coscienza del progetto che è diversa dal non sentirli. Allora, quello che mi piacerebbe a scuola, ma ci stiamo ragionando, è quello che io, quando chiedo ad AutoCAD di disegnare la punta, io devo sapere perché AutoCAD non mi dice dove è il centro, devo sapere che è stato impostato su un algoritmo così costruito. Io nell'algoritmo devo entrare, devo avere coscienza e conoscenza. Quindi noi siamo chiamati a dare una profondità di strumenti che prima era meno. E questo è il compito, trovo, grande della scuola adesso di fronte a questi strumenti che non possiamo fermare, come non si è fermata la polvere da sparo, cioè, e tante altre cose.
No, certo,
insomma, ecco.
L'avvento di tante.
Quindi è giusto quel che diceva Alice, bisogna stare attenti. Tutti oggi sono grafici perché vanno sul computer, usano qualche programmino, vedi in giro degli inviti di nozze, delle robe che urlano vendetta, no? Perché tutti si divertono a farlo. Però da lì essere capaci di farlo veramente.
No, certo, non è perché
mondo,
ci sono,
no?
I telefonini che siamo tutti in grado di essere fotografi.
Esatto,
no? Questo.
Esatto.
Siamo d'accordo, quindi appunto c'è chi dice anche fra architetti, designer, probabilmente diventeremo e dovremo diventare più bravi in sintesi,
molto
più iper specializzati magari in alcuni ambiti.
Cioè senza dimenticare le altre forme di creatività, perché come diceva anche bene Alice, entriamo, mi sembra, sempre più in un mondo che può contenere diverse, veramente, anzi che deve contenere diverse forme di... Perché tutto il rapporto, ad esempio, della costruzione attraverso la creatività della mano, che non passa dalla testa, perché molte volte tu costruisci delle cose con le mani che capisci dopo. Io ho fatto una sedia, per cui nel mio piccolo sono famoso, ci ho messo 10 anni a capire perché l'ho fatta così, e per come, perché l'ho fatta seguendo un intuito creativo, eccetera, che se avessi dovuto fare l'algoritmo della sedia, appunto, ci volevano passare 10 anni.
Adesso...
Ecco, queste sono cose interessanti del nostro periodo, ma anche un po' su cui bisogna ragionare e mettere dei bei tasselloni, insomma, credo.
Passaggi epocali questi, forse. Alice Barale, appunto, intelligenza artificiale con cui uno strumento con cui si realizza un'opera d'arte, oppure c'è anche una prospettiva, forse non è ancora così sviluppata, ma intelligenza artificiale che crea un'opera d'arte, è in grado di, sappiamo che sono sistemi che sono in grado di imparare adesso, quindi ci sono i due aspetti.
Sì, qui le posizioni si dividono, no? C'è una parte di persone che ritiene che l'intelligenza artificiale sia semplicemente uno strumento, no? Come un pennello, un pianoforte, e una parte di persone invece che più entusiaste di solito, che ritengono che l'intelligenza artificiale abbia una sua autonomia creativa, no? Diventi quasi un artista. Secondo me nessuna delle due posizioni è sostenibile sino in fondo. La prima, perché partiamo dalla seconda, dire perché la seconda non è sostenibile è un po' più facile, perché l'intelligenza artificiale non crea arte da sola per ora, no? Dicevamo, l'intelligenza artificiale generale non c'è ora e non si vede perché un'intelligenza artificiale ora come ora dovrebbe comunque sentire bisogno di creare arte. Quindi non da sola non diventa un artista. La prima posizione però è anche problematica, perché posso chiamarlo uno strumento, assolutamente, io sono favorevole a usare questo nome, ma quando lo faccio devo tenere a mente che ha qualcosa di diverso, di nuovo rispetto agli strumenti che c'erano prima, perché è in grado di elaborare le informazioni in modo almeno in parte autonomo, no? Se è vero che cambiare pianoforte o cambiare pennello influisce tantissimo su quello che viene fuori, però nel pennello, nel pianoforte elaborano autonomamente le informazioni. Invece nel caso dell'intelligenza artificiale è così, in particolare delle reti neurali profonde, l'artista dà dei dati all'intelligenza artificiale e in qualche modo deve stare a aspettare per vedere cosa, in che modo verranno elaborati, cosa ne esce fuori anche, no? E questa sicuramente è una novità. Infatti lo stesso Klingemann ha fatto un esperimento di un'intelligenza artificiale che si chiama Botto, che nelle intenzioni di Klingemann crea da solo la propria arte. Ora in verità non è che proprio crei da solo, però attraverso una sua comunità che vota le sue opere, modifica il modo di farle, ne fa altre, le vende, eccetera. E ora, secondo me, è una provocazione questa, per ora non siamo ancora assolutamente lì, né mai so se ci si arriverà, anche perché qui si apre un problema complicatissimo: cosa vorrebbe dire arte per un'intelligenza artificiale? Perché noi parliamo sempre con parole che usiamo per noi esseri umani, no? Fare, vedere, creare, ma tutte le volte che le riferiamo a un'intelligenza artificiale hanno un significato in parte simile, ma in parte diverso, no?
Certo.
Appunto, sì, l'intelligenza artificiale vede, ma non ha coscienza, come la intendiamo noi, di vedere. Quindi cosa vorrebbe dire fare arte o essere creativa per un'intelligenza artificiale?
Chiediamo a Riccardo Blumer cosa significa essere creativi. Non
no, guardi, è una domanda vigliacca perché è più facile dire cos'è l'intelligenza artificiale di cos'è la creatività.
Perché ho già accennato.
Non lo sappiamo
No, è chiaro che è il periodo in cui più compare intelligenza artificiale, più mi chiedono cos'è la creatività e più io vado in crisi, nel senso che molte cose che ha detto Alice sono perfette, cioè noi siamo anche un po' stupidi, bisogna dire la verità, noi parliamo di arte dell'intelligenza artificiale che fa, ma è come se fosse un uomo, vabbè, allora se è un uomo è un uomo, ce l'abbiamo già, e perché bisogna inventarne un altro, cioè che senso ha l'arte, ce la farebbe per lei probabilmente, poi è una macchina che non ha corpo, quindi non ha sensazioni come le nostre, scienza stessa ci dice che l'essere incarnati fa parte
dell'essere
uomo,
tema,
cioè, essere incarnati vuol dire che Frankenstein non si può fare, è una bufala di prendere un cervello e metterlo in un altro corpo, cioè perché è tutto il corpo che funziona come una macchina completa, le percezioni, le cose, poi questa cosa della morte che noi sorvoliamo, ma di un tempo dato, no? E la macchina non ce l'ha questa cosa e via così, quindi è stupido veramente chi pensa che possa fare arte, perché arte è un'invenzione nostra fatta all'interno di questo contesto, mi viene da dire, no? Però c'è questa cosa di fondo della nostra società che è appassionata alle tecnologie. Noi abbiamo un amore, io meno, l'ho avuto, ammetto, però adesso un po' meno, verso la tecnologia, come se la tecnologia potesse risolvere le cose. Ora, non sono io che lo dico, ma la filosofia, leggo un po', io faccio l'architetto, però mi piace leggere, e insomma questa cosa è stata già messa in crisi profondamente. Che cos'è la felicità? Che cos'è il benessere? Che cosa sono queste cose senza cui l'uomo... Cos'è il senso della vita? Cioè la tecnologia, abbiamo dimostrato, l'epoca moderna ha dimostrato che non ha la forza di risolvere i grandi temi, ad esempio nel rapporto con l'ambiente, perché abbiamo fatto il disastro che abbiamo fatto e così via. C'è questo libretto del Coiré che parla della precisione nell'epoca greca, eccetera. I greci avevano la potenzialità di tecnologie abbastanza elevate, il vapore, le robe, eccetera, ma non le usavano, non erano interessati ad usarle, ad applicarle. Ecco, noi pensiamo sempre che la ricerca, mi sembra, io guardo, parlo da architetto per carità,
certo,
che la ricerca per noi, noi confondiamo la ricerca di base con la ricerca applicata. Noi abbiamo, siccome siamo figli del far rendere le cose, non c'è niente da fare, difatti quando parliamo arte per dargli valore diciamo quanto è stata venduta. Ma l'arte non è mai stata venduta fino a qualche secolo fa,
certo,
no? Era tutta un'altra questione. E via così, cioè sono temi veramente grossi, dobbiamo anche stare attenti, io credo, di non cadere in trappoline. Trappoline stupide, ecco, no?
Alice Barale, ma ecco, lei da studiosa, quindi dei nuovi media, qualche idea se l'è fatta sul perché, inventiamo, cerchiamo appunto artisti come Klingemann, Anna Ridler, interagiscono con l'intelligenza artificiale, si mettono in discussione, il loro lavoro. Qualche ipotesi l'ha abbozzata?
Ma perché lo fanno gli artisti? Secondo me è proprio un bisogno di sperimentare. Di solito questi artisti erano tutti artisti che già aggeggiavano con queste tecnologie e che avevano una grande sensibilità artistica al contempo e quindi sono venute fuori queste sperimentazioni. Però io sono d'accordo con Riccardo, nel senso che in loro non si vede mai questo entusiasmo anche un po' deterministico, no? Di dire questa è l'arte del futuro e cose così. Per loro è proprio uno sperimentare per riuscire a vedere le cose in modo diverso, e come diceva Riccardo è qualcosa che l'arte ha sempre fatto e che continua a trovare nuovi modi per fare anche, no? Perché poi un altro rischio della visione deterministica e anche un po' un perdere di vista la responsabilità umana, no? Che è un tema che in etica è fortissimo, perché sì, è vero, la tecnologia va avanti, diventa sempre più autonoma, però siamo noi che siamo all'inizio del processo, no? questo nel gioco artistico si vede, perché appunto c'è questo continuo scambio tra l'artista umano e la tecnologia. Quindi può, forse il processo artistico può aiutarci anche a riflettere su questo aspetto qui.
Sulla responsabilità.
No, è questo tema della responsabilità, cioè il fatto di chi c'è dietro all'opera che mi sta dando delle emozioni o mi sta aprendo delle visioni, a me interessa generalmente chi è responsabile. Sai, c'è il tema nella guida automatica delle macchine, è stato un grande tema di chi è che ha fatto l'incidente, chi è responsabile, lo stesso in tante altre questioni.
Esatto.
No, sono vere queste cose che dice Alice, mi sono molto interessanti. Io, se posso aggiungere una cosa, dico che un grande valore dell'intelligenza artificiale è che sta riponendo delle grandi domande. Questo in generale, anche tutta la robotica eccetera, a me è sempre piaciuta. Io difatti la frequento un po' a scuola, abbiamo costruito delle macchine automatiche eccetera, perché ti fa rimette in gioco cosa siamo noi, perché tu nel riprodurre devi chiedere, cioè, ma
ti interroghi
sul corpo, perché cercano di fare androidi queste macchine, perché alla fine il corpo è una delle capacità di movimento incredibili, lo stare in piedi. Allora io trovo un grande valore in questo, nella misura in cui ci fa veramente riflettere su cos'è la creatività, su che cos'è l'arte, su quindi questo mi piace, devo dire.
Alice Barale, e questo anche pensavo ecco. Questa consapevolezza potrebbe, ci riflettiamo in questa tecnologia e quindi riflettiamo su chi siamo noi, che cosa ci rende umani.
Assolutamente, direi che questa è proprio una, anche come nota conclusiva, è un tema importantissimo, perché proprio questo fatto che l'intelligenza artificiale sia diversa ma anche simile a noi fa sì che sia una specie di specchio proprio, no? C'è un'opera di Klingemann che si chiama Uncanny Mirror, che vuol dire specchio inquietante, no? E in cui l'essere umano andava davanti a questo schermo e l'intelligenza artificiale lo fotografava a suo modo, diciamo, gli faceva il ritratto, e veniva sempre un ritratto un po' fatto apposta, un po' deformato, un po' inquietante, perché come diceva Riccardo, nell'intelligenza artificiale poi noi cerchiamo di capire un po' noi stessi, no? come funziona, anche negli errori che fa l'intelligenza artificiale. Penso che alcune di queste opere d'arte, con tutti questi errori quasi percettivi, no? Che per l'intelligenza artificiale non si può dire percettivi, ma per noi lo sono, no? Ci mostrano che in fondo elaborare il mondo è una cosa difficile, no? Che facciamo un sacco di errori nel farlo, che lasciamo fuori un sacco di cose, no? E quindi questo sì.
Quindi
io dopo voglio aggiungere una cosa.
Prego, Riccardo
posso.
Blumer.
Intanto ringrazio Alice, leggerò i suoi libri. noi parliamo sempre del rapporto tra intelligenza artificiale e arte. Non parliamo mai del rapporto tra intelligenza artificiale e guerra. Perché lì veramente si vedono i rischi e i limiti, e lo stiamo anche vivendo indirettamente. Ma io mi ricordo ancora nella guerra dell'Iraq, che del pilota americano che decide di non sparare perché manda un missile verso un aereo che lui non vede neanche, e lì si rifiuta di farlo. E noi stiamo andando in una direzione lì dove si vede il rischio veramente forte di una tecnologia che noi usiamo in modo violento e solamente tecnologico, senza etica e senza responsabilità, come diceva prima Alice.
Noi siamo una trasmissione che si intitola Voci dipinte, è un tema interessantissimo. No, assolutamente, è un tema interessantissimo. E
già,
magari
voci
ne trattiamo.
Dipinte starebbe per arte, in effetti.
E allora ci limitiamo per questa mattina, però certo apre tantissime porte, tantissime prospettive. Io ringrazio davvero i nostri ospiti, Alice Barale, ricercatrice e docente di estetica dei nuovi media all'Università degli Studi di Milano, e l'architetto e designer Riccardo Blumer. Grazie per essere stati con noi questa mattina, Voci Dipinte. Per la mostra della settimana andiamo a Basilea per visitare l'esposizione dedicata ai Fauves intitolata Matisse, Derain e i loro amici. Un'esposizione che si concentra su questo importante movimento d'avanguardia parigina che tra il 1904 e il 1908 dà il via a una rivoluzione del colore e segna un punto di rottura con la tradizione accademica. Sperimentazioni che avranno larga influenza su altri artisti e altri movimenti, come per esempio il Blaue Reiter. La mostra, aperta fino al 21 gennaio, si propone però di rivedere la storia di quegli anni con un nuovo sguardo, dando spazio anche a importanti figure femminili, protagoniste di quella rivoluzione artistica. Lou Lepori ha intervistato per noi Joseph Elfenstein, curatore della mostra e direttore del Kunstmuseum di Basilea.
Ich glaube, das war ein Ziel dieser Ausstellung, dass wir die Heterogenität und die unglaubliche Dynamik und auch die Geschwindigkeit.
Lo scopo della nostra esposizione è di mostrare l'eterogeneità, l'incredibile dinamica e la velocità con cui queste cose sono accadute sia nell'arte che nella storia. Il lavoro dei Fauves si riduce a circa 5 anni di attività artistica. In realtà il movimento non era omogeneo, ma aveva una serie di sottogruppi. La mostra cerca di mettere in evidenza questa varietà che contribuisce al grande fascino del movimento. Quel che è paradossale è che il nucleo primitivo, quello che si sviluppa chiaramente attorno a Matisse, si è formato nella classe di Gustave Moreau alla Scuola di Belle Arti di Parigi, quindi in uno dei templi del conservatorismo, e questo rende ancora più pregnante l'aspetto rivoluzionario di questa pittura. Matisse, Manguin, Marquet, Puy costituiscono il primo gruppo di amici. I successivi sottogruppi provengono da una generazione più giovane. Derain e Flamenc non hanno neppure 30 anni e sono totalmente indipendenti dal primo gruppo. Prediligono i dintorni di Parigi, i bordi della Senna e la campagna di Chatou. Sono due pittori radicalmente anti-accademici. Chiaramente, dopo il grande scandalo provocato nel 1905 al Salon con la presentazione dei primi Fauves, si unisce a loro anche un altro gruppo. Sono pittori provenienti dal nord, da Le Havre, come Georges Braque, Raoul Dufy, Otton Fritz. Portano con loro gli ultimi fuochi del post-impressionismo e provengono da zone in cui villeggiava in quegli anni l'alta borghesia. Si vede molto bene nell'esposizione il modo in cui questa generazione reagisce rapidamente anche ai cambiamenti e al progresso della società di allora.
Ganz toll in der Ausstellung, wie das plötzlich, wie diese Künstler unglaublich progressiv auf diese gesellschaftlichen Veränderungen reagieren. Es ging denen auch gar nicht um Stil, es ging denen darum, die Tradition total in Frage zu stellen, ja. Und es ist aber so, dass es dieses Zögern auch gibt, ja.
La questione non era quella dello stile, ma di mettere in dubbio la tradizione nel suo insieme. E questa è la spinta iniziale, con una profonda influenza del neoimpressionismo e del movimento pointilliste. In particolare Signac è il patrono nascosto di questa generazione. Ma non bisogna dimenticare che il 1906 è anche l'anno della morte di Paul Cézanne e che Gauguin era scomparso nel 1903, e anche loro sono gli eroi di questa nuova generazione, senza dimenticare Van Gogh, morto però già nel 1890. Uno dei capolavori e delle opere chiave che mostriamo nella nostra esposizione è il dipinto Luxe, Calme et Volupté, realizzato nel 1904. L'influsso di Signac è evidente, come se Matisse volesse portare avanti la dottrina neoimpressionista, ma il pittore ha percepito molto rapidamente che il metodo divisionista era troppo duro e dogmatico, troppo calcolato. Si capisce, guardando questo quadro, che Matisse giunge a un punto di non ritorno, che non era del tutto convinto, anche se lo espose al Salon e venne subito comprato da Signac. Tuttavia si percepisce che questi artisti si stanno distanziando anche dalla tradizione neoimpressionista.
Aber es ist nur ein Punkt, von dem sich diese Künstler distanzieren im Grunde, ja. Manguin, Marquet und aber auch Braque bis 1905 haben noch postimpressionistisch, also neoimpressionistisch gemalt.
Anche Manguin, Marquet e Braque realizzano opere post e neoimpressioniste fino al 1904. Ma se le guardiamo più da vicino ci accorgiamo che qualcosa sta cambiando. Osserviamo ad esempio La Plage Rouge di Matisse con la sua sabbia rossa. Quest'opera irritò profondamente il pubblico dell'epoca. Ci basta guardare come i personaggi sono tratteggiati in un modo quasi infantile e come il colore viene viene esteso. Siamo di fronte a un affronto radicale contro le regole della tradizione francese e contro le convenzioni della scuola antica. C'è dunque una prima continuità, ma nel giro di pochi anni la giovane generazione di artisti si distanzia chiaramente dai predecessori.
Aber dann distanzieren sich alle diese Künstler im Laufe dieser wenigen Jahre sehr klar. Ich glaube, wir haben ein großartiges Bild, eines der berühmtesten in der Ausstellung, von Marquet, Afficha Trouvi. Das ist ein Bild, eigentlich so wie etwas wie das erste Pop-Art-Bild in der.
Uno dei quadri più interessanti e conosciuti dell'esposizione è un dipinto di Albert Marquet. Si tratta di Affiche à Trouville. Secondo me è un quadro che potremmo quasi considerare come un antesignano della pop art. Assomiglia infatti moltissimo, dichiarandolo spudoratamente nel titolo, ai manifesti di inizio secolo che pubblicizzavano le grandi spiagge della Normandia. Lo scontro tra le varie tonalità di colore è assolutamente radicale. Anche Flamenc e Derain sono influenzati dallo stile pubblicitario e partecipano a loro modo al movimento turistico di massa allora nascente. C'è certamente un elemento ironico, in particolare nell'uso della parola affiche per questo quadro ad olio, ma è anche il segno di un'epoca. Teniamo presente che il sud della Francia, la Côte d'Azur, non era ancora in voga in quel momento. La borghesia, come sappiamo da Proust, si recava sulle spiagge del nord in Bretagna e in Normandia.
Die Bourgeoisie ging vor allem nach Nordfrankreich, an die Bretagne und Normandie. Das war wirklich ein Versuch, diesen Kanon ein bisschen zu hinterfragen, weil diese Wurf ist vollkommen männlich konnotiert. Der Name sagt es ja schon, wilde Bestien, das tönt sehr nach Virilität.
Abbiamo cercato anche di interrogare attivamente il canone un po' scontato del movimento Fauve. Il loro nome fa ovviamente pensare alle bestie selvagge, a una certa virilità, ma non era veramente così. E nella mostra cerchiamo di gettare nuova luce su alcune figure femminili di rilievo di questo movimento. La prima di loro è la signora Matisse, Amélie, che era modista e artista tessile e realizzava fantastici cappelli. Già alla fine dell'Ottocento possedeva una boutique che permetteva il sostentamento di tutta la famiglia Matisse. Esponiamo un quadro di Charles Camus del 1904 in cui Madame Matisse appare intenta a realizzare un arazzo e rivestita di un kimono, simbolo di una grande libertà di costumi. Gli amici di Matisse ammiravano molto sua moglie.
Sondern auch die anderen, die Freunde von Matisse, haben sehr großen Respekt gehabt vor Amélie Matisse. Sie haben Emily Charmy erwähnt, das ist für mich auch eine große Entdeckung.
Possiamo citare anche Emily Charmy, che anche per me è stata una grande scoperta. Per molti mesi abbiamo cercato un quadro in particolare, un ritratto di Bert Weil, realizzato nel 1910 da Charmy. Weil è stata la prima grande gallerista donna nella Parigi di allora. È stata una delle prime a esporre Matisse e Picasso ed era amica delle artiste, oggi meno note, di quel gruppo. Il ritratto è molto significativo anche perché la galleria appare con un seno particolarmente poco appariscente, scongiurando dunque lo sguardo oggettivante, la strumentalizzazione del corpo femminile che troviamo nei nudi di Manguin o nelle stampe di Matisse, con uno sguardo erotico e voglioso. Charmy è particolarmente rivoluzionaria, secondo me, quando si ritrae in prima persona a seno nudo, ed è questo un altro quadro importante della nostra esposizione.
Quasi instrumentalisieren für irgendwelche männlichen Lüste oder Begierden, sondern sie selbst zeigt sich mit nackter Brust, ein unglaubliches Bild, ein wirklich revolutionäres Bild, das wir auch in dieser Ausstellung zeigen. Und dann, was ich auch wunderbar finde, ist die Marie Laurence, ist eine ganz tolle Künstlerin. Der größte Teil des Werks findet sich in Tokio.
Un'altra pittrice magnifica è Marie Laurence, artista di grande qualità, la cui opera è in gran parte conservata a Tokyo, in un museo che porta il suo nome. È stata per lunghi anni la compagna di vita del poeta Guillaume Apollinaire, anche se non erano sposati. La conosciamo tra l'altro grazie a un celebre dipinto del doganiere Rousseau, La Muse inspirant le poète, presentato al Salone degli Indipendenti nel 1910 e oggi conservato al Kunstmuseum di Basilea. Di Laurence esponiamo tre opere dallo stile molto grafico, anche se non faceva realmente parte dei Fauve, fu molto vicino al movimento e Apollinaire fu il primo a scriverne positivamente.
Der Fauve, aber Apollinaire war der erste Kunstkritiker, der positiv über die Fauve geschrieben hat und war natürlich eine sehr wichtige Figur. Ich glaube, das ist wirklich erstaunlich. Da könnte man eine eigene Ausstellung machen. Haben wir eigentlich nur aus eigenen Beständen versucht anzudeuten.
Una cosa che ci ha molto colpito e che avrebbe potuto dar luogo a una seconda fantastica esposizione è stato il ruolo importante che il movimento Fauve ha avuto sulle generazioni seguenti. Ci siamo limitati a un'unica sala per mostrare come, seppure brevissimo dal punto di vista temporale, il fauvismo ha esercitato un fascino enorme nella scena artistica internazionale. Mostriamo l'influsso sul movimento berlinese di Brücke, antesignano dell'espressionismo tedesco, ma anche su artisti come Kandinsky o Jean Wlenski, che venivano regolarmente a Parigi e dimostrano chiaramente di aver ammirato i Fauve. È incredibile l'influsso che questo movimento ha potuto esercitare. Uno dei fattori determinanti è stata la fondazione dell'Accademia di Matisse nel 1908, senza contare l'importanza dei collezionisti americani come Gertrude Stein o suo fratello Michael con la moglie Sara, che vennero in questa scuola e le diedero una risonanza internazionale. Tra l'altro l'Accademia era aperta anche alle donne. Matisse ebbe un influsso determinante sull'arte internazionale e tedesca d'avanguardia. Gli artisti del Blaue Reiter, per esempio, hanno apprezzato e elaborato chiaramente la lezione di Matisse e dei Fauve.
Und überhaupt Matisse hat einen enormen Einfluss auf die deutsche und damit auch auf die internationale Kunstgeschichte oder Avantgarde gehabt. Der Blaue Reiter, also das sind alles Künstler, die Matisse und die Fauve schon intensiv verarbeitet und appropriiert haben.
Prima di chiudere le consuete segnalazioni dal mondo dell'arte. Che cos'è il tempo? Un concetto della fisica o una percezione soggettiva? Una grande esposizione esplora la storia dell'idea del tempo e le diverse rappresentazioni che ne hanno dato artisti e artiste attraverso le epoche. Tempo da Dürer a Bonvicini è il titolo della mostra che si può visitare fino al 14 gennaio al Kunsthaus di Zurigo, un progetto articolato che riunisce un centinaio di opere d'arte dal Rinascimento fino ai giorni nostri. A Lugano si è appena aperta la mostra Emil Nolde, Herbert Beck, La forza del colore alla Fondazione Gabriele e Anna Braglia, che riunisce e mette a confronto 39 opere di Nolde con 33 opere di Beck e che è aperta fino al 16 dicembre. Dall'espressionismo tedesco passiamo a due maestri della pittura italiana del Novecento, allo spazio della collezione Giancarlo ed Anna Olgiati, all'AC è stata aperta al pubblico l'esposizione dal titolo Dove la luce, un racconto visivo costruito attorno a 47 capolavori di Giacomo Balla e Piero D'Orazio, fino al 14 gennaio. A Locarno è stata inaugurata ieri allo spazio d'arte contemporanea La Rada l'esposizione dal titolo Unseen Reconstructions, una mostra collettiva di artisti e artiste svizzeri che riunisce installazioni site specific in precedenza collocate sul territorio locarnese e accomunate da una ricerca sui concetti di identità e di appartenenza. La mostra è aperta fino al 29 novembre. È tutto per oggi, grazie ai nostri ospiti, lo ricordo la ricercatrice Alice Barale e l'architetto Riccardo Blumer, grazie alla regia tecnica Roberto Rossinelli. Vi ricordo che potete riascoltare le nostre puntate sull'applicazione RSI Play. Voci Dipinte vi dà appuntamento la settimana prossima, non perdetela, ospite di Monica Bonetti sarà il direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, Heike Schmidt. Da Emanuela Burgazzoli buon ascolto con i programmi di Rete 2 e a risentirci a presto.